Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Padre, ti ringraziamo perché ci hai chiamati alla Tua presenza per farci dono della Tua parola. Fa che l'accogliamo con attenzione e umiltà e manda su di noi il Tuo Santo Spirito affinché possiamo discernere in essa il pane di vita, il corpo di Tuo Figlio Gesù Cristo, vero nutrimento del nostro cammino verso il Regno. Sii benedetto ora e nei secoli dei secoli. Amen. Riapriamo finalmente il Vangelo di Luca per poi continuare la lettura fino al prossimo avvento, quindi lo leggeremo integralmente. E iniziamo dal capitolo 9, verso la fine del capitolo 9 ci troviamo di fronte alla seconda parte, proprio inizia con questi versetti la seconda parte del Vangelo. Se nella prima parte Luca ci ha narrato in comunione con Marco, perché segue Marco nella prima parte e anche con Matteo, no? Chi è Gesù di Nazareth? E finisce proprio con questo riconoscimento di Pietro, no? Tu sei il Cristo di Dio. La seconda ci dice chi è il discepolo di Gesù. Ed è in particolare la parte in cui Luca mette il suo bagaglio, quella accurata ricerca, le sue parti, diciamo, più sue, sono qua, nella seconda parte. E il disegno di Luca, che lui concepisce in tutti e due i libri che scriverà, quindi Vangelo e Atti, sono un'unica opera, in due volumi, lo dice lui all'inizio, non si presenta, sia dell'uno che dell'altro, hanno come prospettiva proprio questo viaggio, che inizia qui, il viaggio di Gesù verso Gerusalemme e il viaggio della Chiesa da Gerusalemme a Roma, al mondo intero. Quindi sono due viaggi che collegano praticamente l'opera di Luca e l'opera di Gesù. Siamo al versetto 51 del capitolo 9 e sentite l'inizio com'è solenne. Leggo il testo. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Abbiamo sentito il sapore dell'inizio solenne, anche con verbi molto particolari. Per esempio, stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto. È un verbo particolarissimo questo qua, analepseos. Il verbo analepsis è il verbo dell'ascensione. Luca è l'unico che racconta l'ascensione per due volte e racconta proprio con questo verbo: fu elevato in alto e una nube lo sottrasse, nel libro degli Atti. E anche qui, mentre parlava con loro, fu elevato in alto nel Vangelo. Quindi usa lo stesso verbo qui e dice che stanno compiendosi i giorni di questa elevazione. Cosa vuol dire? Che cosa significa questo? Perché vedete, l'inizio parla di una comprensione che Gesù ha, che stanno compiendosi, che è arrivato il momento, che questo è il tempo di. Allora, elevato in alto, in questo caso qui, all'inizio del cammino, significa almeno tre cose. Perché lui, proprio perché stanno compiendosi questi giorni, non dice il giorno, quindi non parla dell'ascensione, ma i giorni, si mise in cammino. Quindi questo è il cammino verso il compimento. Un cammino che va verso l'alto. Va verso l'alto perché va verso Gerusalemme. Voi sapete che gli ebrei da qualsiasi parte partano, fosse anche l'Everest, dicono saliamo a Gerusalemme. Perché? Perché è spiritualmente il punto più alto della terra, lì dove Dio posa i suoi piedi sul Tempio, no, dicono gli ebrei, i nostri fratelli. Quindi si sale a Gerusalemme, è un cammino sempre spirituale. E quindi Gesù, stanno compiendosi i giorni di questa salita verso Gerusalemme. Seconda cosa, sale sulla croce. Sarà quando sarò elevato da terra, attirerò a me tutti. Elevato in alto vuol dire anche elevato da terra sulla croce. E terzo, sarò elevato al Padre, cioè vado al Padre mio e al Padre vostro. Quindi sono i giorni in cui si compiono tutte e tre queste cose, no? Il cammino va verso questi tre obiettivi: il salire lì dove la terra incontra il cielo e starà il Calvario, salire sulla croce e salire al Padre. Quindi vedete, è una consapevolezza che Gesù ha, che deve compiersi la sua passione, morte e resurrezione. Tant'è che in questo cammino la annuncia per tre volte: la passione, morte e resurrezione. E in questo si rimette Luca nell'itinerario di Marco, no? Che è il primo che annuncia, i tre annunci della passione. Vedete come Luca collega questo con il termine cammino, che ripete un sacco di volte. Prese la decisione ferma di mettersi in cammino, si incamminarono. Non li accolsero perché erano chiaramente in cammino. Si misero in cammino verso un altro villaggio, mentre camminavano. Vedete quanto insiste sul cammino. Lui collega questo termine cammino con un altro che ripete per tre volte, che in italiano si perde, il termine volto. Vi faccio notare. Dice, noi abbiamo tradotto così qua, prese la ferma decisione, ma non è scritto prese la ferma decisione. In greco è scritto egli indurì il suo volto. È interessante. Esterisen to prosopon autos, rese dura la sua faccia verso Gerusalemme. È un modo di dire, la traduzione è corretta. Il significato è questo: decise fermamente. Rendere duro il volto vuol dire non si lasciò deviare né a destra né a sinistra. Ma il termine volto è molto importante. Poi torna questo termine volto subito dopo, al versetto 52, dove dice che mandò messaggeri pro prosopon autu, davanti al suo volto. Non davanti a sé, ma davanti al suo volto. E quindi torna nel versetto 53, quando dice che essi non vollero riceverlo perché to prosopon autu, il suo volto, en era poreume non eis Gerusalemme, chiara, in cammino verso Gerusalemme. Quindi tre volte il termine volto. Ed è importante perché Gesù va, inizia questo cammino, dove manifesterà quale volto ha quel Messia che loro hanno riconosciuto. Qual è il volto del Messia Gesù di Nazaret? Quale volto ci presenta lui di sé e del Padre? Questo è lo scopo del cammino. Insieme dice: qual è il volto dei discepoli che lo stanno seguendo? Quanto sono diversi? Allora questo è il cammino per diventare discepoli: lasciarsi plasmare il volto dal Signore e soprattutto dalla sua Pasqua, dove il volto manifesterà pienamente quello del Padre. Ecco allora importante collegare cammino e volto. Questo che iniziamo oggi, questa domenica, è il cammino in cui si rivela il volto del Messia, Gesù di Nazaret, e il volto del Padre che egli è venuto a narrare, e il volto del discepolo che, se cammina con lui, si ritrova ad avere lo stesso volto del suo maestro. A questo punto la narrazione mette la prima tappa di questo cammino in un territorio non amico, quello dei Samaritani. Noi sappiamo che, tanto che la tappa corrisponde, cioè se dalla Galilea vai verso la Giudea devi passare per la Samaria, e quindi è la prima tappa di questo cammino. Ma l'idea non è tanto quella di essere fedele, perché poi non lo sarà più, a un cammino geograficamente ben tracciato, tanto che molti mettono in dubbio che Luca conoscesse bene la Palestina, ma non è questo il problema, ma il fatto che entra in un territorio ostile. Il primo passo verso Gerusalemme registra la stessa ostilità che ha fatto il primo passo in Galilea. Qual è il primo passo in Galilea in Luca? Nazaret. E cosa succede a Nazaret? Che hanno cercato di ucciderlo. Ricordate, no? E egli, attraversando in mezzo a loro, si mise in cammino. Anche lì si mette in cammino. Qual è il volto che manifesta questo Messia, no? Che in casa sua non viene riconosciuto? Quello di uno che va in cammino, che si mette in cammino. Cioè, vi mostro qual è il vero volto del Messia. Non è il volto di uno che strepita, si prende posizione forte, eccetera. Bene, qui trova anche qui i Samaritani. Anche questo è preludio della terza parte, cioè quella che inizierà con la sua passione, nel senso che anche lì a Gerusalemme l'accoglienza è festosa, ma poi la problematica nasce subito dai capi del popolo, che non accettano il volto di quel Messia e del Dio di cui lui ci parla. È sempre un problema di volto. A Nazaret non accettano il volto di un Messia falegname, è ovvio. Qui i Samaritani non accettano un Messia che vada a Gerusalemme a confermare la regalità di quel tempio, quando loro ne hanno uno qui al Garizim. Vi ricordate la Samaritana, no? Su questo monte, e a Gerusalemme non accettano un Messia che narra un Dio che a loro non corrisponde, con un'infedeltà al sabato, con una legge che viene superata, eccetera, eccetera, dall'amore, con una apertura così grande del cuore di questo popolo che corrisponda al cuore di Dio. Ora in Samaria si oppongono, perché il suo volto è verso Gerusalemme, quindi non è verso i Samaritani. Secondo loro bastava che si fermasse lì e loro l'avrebbero accolto. I discepoli Giacomo e Giovanni, che sono tra i primi discepoli e che sono fratelli, hanno una reazione violenta a questo rifiuto di Gesù come Messia, di accoglierlo, hanno a questo volto che Gesù presenta di sé come Messia, una reazione violenta. Vuoi che diciamo che scenda il fuoco dal cielo? Da dove prendono questo? Lo prendono dalla tradizione biblica e in particolare dal profeta Elia, dal primo libro dei Re. E siccome Gesù è il Messia e viene preceduto da Elia, è chiaro che loro hanno come riferimento Elia per quanto riguarda come si accoglie, perché l'ultimo profeta Malachia scrive le ultime parole profetiche prima del giorno grande del Signore, cioè del Messia, verrà Elia e riconcilierà i padri coi figli, metterà a posto le cose in maniera che quando viene trovi un popolo ben disposto. Allora, prima verrà Elia. L'idea era, è lui che prepara la strada a Gesù. Gesù poi dirà che è già venuto ma che non lo hanno riconosciuto e parlava del Battista. Ma loro pensano di essere quell'Elia. Se lui li manda davanti a sé a preparare la strada, allora siamo noi. Allora si reagisce come Elia. Nel primo libro dei Re, capitolo 1, proprio si apre così il libro dei Re, con un racconto terribile di Elia. Elia, a cui viene mandato un drappello di 50 soldati dal re di Samaria. Siamo proprio dal re, è il re di Samaria che si è ammalato e che manda a imporre al profeta di venire a guarirlo, ma non gli era mai interessato di quel profeta e anche del Dio di Israele, nel senso che aveva ormai tante di quelle divinità pagane, ma prova anche questa. Allora sentite la reazione di Elia, no? Dice, Elia rispose a questi 50 soldati e il loro capo che vengono mandati per portarlo dal re. Dice, se sono uomo di Dio, scenda un fuoco dal cielo e divori te e i tuoi 50. Perché finora non l'avevano mai considerato uomo di Dio. Scese un fuoco dal cielo e divorò quello con i suoi 50. Ma non è finita. Il re ne manda altri 50. E succede la stessa cosa. Se sono uomo di Dio, versetto 12, scenda un fuoco, te e anche... E scese un fuoco. La terza volta, questo terzo comandante di 50 salì, è giunto, vedete che cambia atteggiamento, cadde in ginocchio davanti a Elia e lo supplicò. Uomo di Dio, sia preziosa ai tuoi occhi la mia vita e la vita di questi tuoi 50 serviti, che la sacopai sento, salva questi. Ecco, è sceso un fuoco dal cielo e ha divorato i due primi comandanti di 50 con i loro uomini. Ora la mia vita sia preziosa ai tuoi occhi. E si salva e il re va. Ma capite? Allora questi dice... Come si reagisce di fronte? Bisogna far come Elia, allora inascolterà, perché te l'ha visto, io ho ascoltato. E Gesù, subito, siamo all'inizio del cammino, e questo dirà, diciamo che è il registro, sapete, si mettono dei registri quando si deve fare un brano, no? Bisogna mettere i giusti registri. Gesù mette il primo registro che deve tenere tutto lo spartito. Questo non è il volto del Messia che io sono. E lo fa in modo molto semplice. Si voltò, vuol dire che lui segna la direzione e loro sono da un'altra parte. Quindi deve voltarsi e li rimproverò. E si misero in cammino verso un altro villaggio. Questa è la direzione. Allora... Il primo registro mette subito in chiaro che questo non è il Messia castigamatti, non è il Messia violento che non sceglierà mai la strada di Elia, non è la sua. Anche Elia in verità dovrà convertirsi e loro lo sanno perché sta scritto che quando rimarrà solo va sul monte. Cos'è che gli dice? Che dice che si presentò un fuoco, ma Dio non era nel fuoco. Vedete, c'è già una scelta di Dio che non va dalla parte di Elia, del primo Elia. Ma dove era Dio? In una parola di un silenzio leggero. Capito? Cioè Dio non sceglie quella strada per farsi ascoltare. E poi dirà Elia, guarda che ti sbagli, io ne ho tanti che sono fedeli. E quindi va, ungi un re, ungi un profeta dopo di te, stai tranquillo che... Allora si misero in cammino. Ecco che riprende il cammino dopo questo primo grande chiarimento. E qui c'è una seconda parte del brano, no? Che ci presenta tre chiamate, tre modi di disporsi a seguire Gesù. È interessante questo, che lui ne abbia messi tre. I primi due ritroviamo anche in Matteo, ma il terzo è solo di Luca. Quindi Luca ne mette tre. Qualcuno ha pensato a una similitudine con le tre tentazioni di Gesù prima della sua vita pubblica, dopo il battesimo. Ed è interessante questa possibilità, la teniamo sotto sull'orizzonte per guardarla magari alla fine, che non è così semplice, però dicono perché ne ha volute tre, mentre gli altri evangelisti ne hanno due soltanto. Dove la terza è anche simile alle altre due, ma le compone quasi insieme. Vediamole, questi tre modi di disporsi al discepolato che vengono in qualche modo corretti da Gesù. Sono tre tentazioni di essere discepoli non secondo il volto, non secondo il volto che Gesù ha intenzione di mostrare come Messia. Allora, la prima è lui, il possibile discepolo, che prende l'iniziativa. Mentre camminavano per la strada. Sono tutti e tre anonimi, questo anche è significativo. Mentre i primi tre discepoli sono nominati, Pietro, Giacomo e Giovanni, no? I primi tre discepoli pescatori, cioè gli si dice tutto, li chiama, lasciano tutto e lo seguono, questi tre evidentemente non è un racconto di discepolato, ma è una... come dire, un midrash, cioè un racconto di come ci si può disporre a diventare discepoli in modo non corretto. Quindi si può riconoscere tutti in quegli atteggiamenti. Sono atteggiamenti che anche i discepoli che lo stanno seguendo con cui devono fare i conti, devono riconoscere che vedete che i due, per esempio, che hanno già detto di sì, non sono in sintonia con lui. E quindi devono rivedere come lo stiamo seguendo. E qui avranno anche loro un esame in questi tre. Ecco. Il primo prende l'iniziativa. Ti seguirò dovunque tu vada. Cosa c'è di sbagliato in questo atteggiamento? Anzitutto l'iniziativa. Non si diventa discepoli di Gesù perché lo si decide. Non voi avete scelto me. Io ho scelto voi. Si diventa discepoli perché si risponde a una chiamata. È una risposta al discepolato. Diversamente da tutti gli altri maestri. Ecco, questo è un caso in cui uno prende l'iniziativa come se Gesù fosse un maestro qualsiasi. Perché i maestri si scelgono in Israele. Paolo si dice maestro di Gamaliele, perché lui o suo padre ha scelto Gamaliele come maestro e lo ha messo Paolo alla scuola di Gamaliele. Quindi è così che funziona Israele, non con Gesù. Nessuno ha scelto Gesù, non potevano sceglierlo e nessuno può proporsi come discepolo. Lui passa e chiama. È una chiamata. Questo è importante secondo Gesù, metterlo sempre in chiaro. Perché i discepoli che prendono l'iniziativa fanno sempre dei grandi pasticci. Anche Pietro, no? Quando prende l'iniziativa, io Signore ti seguirò fino alla morte, no? Verrò con te. Tu darai la vita per me? Calma. prima riprenditi, poi mi seguirai, ma mi seguirai perché io ho aperto la strada. Quindi è una chiamata al discepolato di Gesù. Mai, e lo è anche per noi che pure siamo cristiani dalla nascita, no? E ci può sembrare quasi naturale essere cristiani. È sempre una risposta. C'è qualcuno che ti sta chiamando. Allora non ti seguirò dovunque tu vada. E poi c'è quel dovunque, dovunque, che dà da pensare che in questa iniziativa di seguire Gesù si sta cercando delle sistemazioni, delle nicchie, dei rifugi, dei posti in cui stare sicuri. Ti seguirò dovunque. E questo lo fa capire anche la risposta, soprattutto, perché Gesù dice che lui è la precarietà assoluta. Perché dice che anche gli animali selvatici, come la volpe, che vanno di qua e di là e che non hanno un posto fisso, anche loro hanno una tana, la trovano in qualche modo. E così gli uccelli che vanno di qua e di là, anche loro di notte trovano un nido, un rifugio. Il figlio dell'uomo non ha un posto dove posare il capo. Non ha un posto, quindi non ti porto da qualche parte. Non ti porto ad avere sicurezze umane. Non cercarle con me, perché non le ho neanche io. Gesù sta andando a Gerusalemme non per avere un posto d'onore come Messia. Ed è interessante il verbo con cui Luca ci narra la morte di Gesù. Come vi ricordate la narrazione della morte di Gesù di Giovanni? Tutti e quattro hanno quattro modi diversi di raccontare. Giovanni dice paredo kento pneuma, trasmise lo spirito. E per lui è la morte. Lui dice reclinò il capo, cioè, e usa il verbo posare, posò il capo. Quindi il figlio dell'uomo non ha un posto dove reclinare il capo, ma la croce è l'unico posto in cui lui si riposa, quando tutto è compiuto, quando l'amore, il volto si è mostrato fino alla fine. Quindi non prima e non in qualsiasi altra cosa dove tu umanamente segui Gesù per cercare sicurezza, un posto sicuro, una raccomandazione, una garanzia. Ti seguirò dovunque, vuol dire questo. Bisogna tradurre anche meglio forse, ma capite, è per forza allora l'iniziativa è sua. Nasce dalla paura di non avere un posto, allora vede un maestro sicuro, ma mi vengo dappertutto, con te dappertutto. Dappertutto, è quel Pietro che dice io anche la vita con te, ma non ti rendi ancora conto dove io sto andando e che cosa voglia dire seguirmi. Seguire Gesù, ecco, il primo atteggiamento è fidarsi di lui, lasciarsi condurre. Ecco un'immagine bellissima che lui ci darà nel cammino, a camminare sull'acqua dove noi non siamo sicuri mai, mai. Questo è seguire Gesù. E se c'è una fiducia piena e totale per lui, ci starai. Ma se tu non hai questo, non cominciare il cammino. Cioè, se ancora tu hai invece bisogno solo di sicurezze umane, Gesù te le toglie quelle. Lui ci porta a reclinare il capo sul petto del Padre. Quindi è un altro orizzonte, ben più ampio di quello di quelle sicurezze che invece noi normalmente cerchiamo, seguendo qualcuno che chiamiamo maestro, che ci dà sicurezza. Interessante, no? La prima tentazione qual è? Trasforma le pietre in pane. Cioè rispondi subito alle tue esigenze fondamentali, se sei figlio di Dio. Allora noi seguiamo Gesù per cercare queste cose qui? No, abbiamo sbagliato. Io non ho un posto dove posare il capo, ho rifiutato quel volto messianico che mi era stato proposto, di quello che trasforma le pietre in pane, ha risolto i problemi e tutti ti seguono. Io non voglio essere seguito per questo. Capitolo 6 di Giovanni mette a tema questo. Voi mi cercate perché avete mangiato, ma io ho un altro cibo, non cercatemi per quello. Ecco, questa è la prima possibilità di seguirlo in maniera sbagliata. Quindi la prima tentazione, no? Come discepolo, come battezzato. La seconda, l'iniziativa è giusta perché viene da lui, quindi ci siamo, quindi vuol dire che è una proposta di Gesù e quindi ci siamo. Seguimi, è lui che è. Ma anche qui non è detto che perché, difatti abbiamo visto Giacomo e Giovanni che pure sono a posto in questo, che non hanno proprio raggiunto l'obiettivo. Allora, seguimi. E questo risponde, Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. C'è qui una situazione molto particolare, che dal punto di vista religioso è fondamentale corrispondere, cioè quest'uomo doveva per legge andare a fare questo, glielo imponeva la legge ebraica, cioè la Torah, di andare a seppellire suo padre, e Gesù non può impedirglielo. Poi vedremo la risposta, anche qui come prima, no? Apre una chiave di lettura, non è una situazione reale in cui Gesù si oppone a che un figlio vada a seppellire suo padre, mancherebbe altro. Lui poi che è così attento, no, a queste cose quando muore Lazzaro, no, eccetera. No, non è questo l'obiettivo. Teniamo sempre sull'orizzonte il fatto che sono anonimi, sono indicativi di un atteggiamento. Qual è l'atteggiamento che si nasconde qui dietro? Gesù ci mette sulla giusta direzione con la risposta: lascia che siano i morti a seppellire chi è morto. Allora ci sono due tipi di morti qua, c'è il morto che è morto e il morto che seppellisce, quindi non è morto alla stessa maniera, evidentemente. E chi è il morto che seppellisce un morto? È colui che non ha come prospettiva se non la morte. Allora lascia che chi non ha altra prospettiva che questa vita terrena vada a seppellire il morto. Cioè, chi non ha altra prospettiva che questa terrena ha solo la morte come chiusura della propria vita. Lui gli dice: io ti seguo, apro una nuova prospettiva, però quella di prima devo chiuderla e la chiudo con la morte. Non ho altro modo. E lui dice: no, non è questo. Chi segue me non cammina, non ha come prospettiva la morte. Difatti dice: tu va pure, non è che gli dice non andare, ma non a seppellire un morto, ma ad annunciare un regno di vita, il regno di Dio, ad annunciare una nuova prospettiva, che non è più la morte. Cerchiamo di tradurre qual è questa tentazione, no? Che di seguire Gesù, ma con questa prospettiva di, come dire, di concludere prima le nostre realtà umane. È come se dicesse: sì, io credo alla vita eterna, però la mia prospettiva di adesso è questa. Per cui ci credo, ma dopo, non adesso. Adesso c'è la morte, c'è il lutto da elaborare. C'è da concludere questa prospettiva. Gesù dice: non mi puoi seguire con questo orientamento qua, perché allora tu sei morto anche tu, e che stai andando, cioè, perché chi è il morto psicologicamente per la scrittura? È chi non crede. E allora Gesù dice: Se tu vai invece ad annunciare il regno di Dio, vai ad annunciare una vita che ha vinto la morte, una vita piena, una vita eterna. La tua prospettiva è il regno, è la signoria del Padre, che si manifesterà proprio sulla croce come signoria dell'amore, e quindi inizio di una nuova vita. Se tu aspetti prima di elaborare il lutto, tu avrai sempre qualcuno da seppellire. Cioè, tu non cammini verso una novità di vita, ma vai sempre di morte in morte e non si apre per te il regno. Allora chi viene chiamato a seguire Gesù deve cambiare la prospettiva, non più la morte ma il regno. E si entra nel regno, adesso, rinascendo, battesimo e ingresso nel regno, e si ha come prospettiva il regno anche annunciato anche con la propria morte, che non è più morire ma entrare nella vita e manifestare il regno. Insomma, Gesù dice: è seguendo me che si apre questa prospettiva, non prima chiudo quella, non si aprirà mai. Seguendo me si apre l'orizzonte. Non so se mi spiego. La tentazione è prima una cosa, prima chiudo con questa vita, prima metto a posto le cose qua giù. Come si è che posso spiegarvi questo? Un po' come quando, ecco, mi viene in mente questa immagine, che spesso però si trova anche nei romanzi, quando uno sì, pensa al regno di Dio perché ormai le prospettive umane sono finite. E ora uno diventa molto generoso perché si ha 2 giorni da morte. Ma è già un morto che si pensa in altro morto. Cioè, seguimi e si aprirà la prospettiva della vita nuova. Seguimi e tu non sarai più un morto, sarai un vivente che apre prospettive di vita anche agli altri. L'esempio forse se banale, magari capio quel prima chiudo. Allora uno non parte mai, perché avrà sempre qualcosa con cui chiudere i conti, no? Che riguarda questo mondo. E ora non parte mai. No, questo non può seguire, non rispondi mai. Allora, se vuoi andare davvero su una via nuova, annuncia il regno. Sì. Devi rinunciare alla visione umana. La prospettiva umana è quella: seppellire mio padre. Poi posso seguirti. No? Quando ormai non ho più nessuna prospettiva su questo mondo, ma ora non ti ha più prospettiva neanche nell'altro. Perché è proprio legata a questo, alla vita di qua giù, la prospettiva del regno. Capito? Non è altra da questa. Ecco il difetto. Questa è una vita, me la concludo per bene e poi vengo. Non ho niente a perdere. Capito? No, è il regno che si è aperto qua giù. Gesù annunciava le prime parole, no? Convertitevi e credete, il regno è in mezzo a voi, la vita di Dio è già in mezzo a noi, è Gesù. E quindi è quella la prospettiva, non la morte di mio padre. Chi rimane chiuso nella morte del padre rimane chiuso in una prospettiva terrena che guarda solo alla terra e ci finisce dentro. Ecco perché è morto anche chi seppellisce, perché è quella la prospettiva. Terzo e ultimo, ultima chiamata, un altro, no? Vedete ancora un altro, e la seconda tentazione, se i regni, ti darò tutti questo, no? Se tu adori questa realtà umana, cioè non vai oltre, ti chiudi in una prospettiva solo terrena, è la seconda tentazione anche di Gesù. Il Messia potente perché ha il potere di questo mondo, cioè è chiuso qua giù il suo regno, si realizza qui. No, Gesù dice: adorerai solo il Signore e a Lui solo presterai culto. Quindi dice: la mia prospettiva resta il Padre, e non, anche se tu pensi no, di avere tutto il potere e me lo dai, mi chiudi sempre nella sepoltura di mio Padre. Io voglio andare verso un padre che è vivo e che mi dà la vita. Ecco, vedete come si legano le tre tentazioni con questi tre. Sono le tentazioni che continuano anche nella vita del discepolo. La terza: io ti seguo, Signore, verrò, verrò, c'è sempre un futuro, ti seguirò. E c'è sempre un prima. Prima mi congedo da quelli di casa mia. Qui ci sono i legami affettivi. È interessante questo, no? Il congedo da quelli di casa. Notate che qui c'è un precedente illustre, che sarà proprio la prima lettura di domenica. Primo libro dei Re, c'è Elia che chiama Eliseo a seguirlo, gettandogli il mantello, no? Eliseo gli dice proprio questo: lascia che prima vada a congedarmi. E Elia lo lascia andare, gli dice: va pure, però torna, perché sai cosa ho fatto di te. Ho fatto il mio successore, non profeta. Elia non va a congedarsi da quelli di casa, ma fa quel famoso banchetto, cioè uccide due buoi, con l'aratro prepara la carne e dà un banchetto a tutti i presenti. E poi va a seguire. Quindi cambia la prospettiva. Mentre prima aveva chiesto di andare a congedarsi da quelli di casa, compie un gesto che è tutto diverso, che non si capisce bene, però non è quello che aveva intenzione di fare. Qui Gesù dice: no, lascia che io mi congedi, dice nessuno, ecco il proverbio che diventerà famoso, perché viene usato, nessuno che mette mano all'aratro può voltarsi indietro e pensare di fare un solco diritto. Tu metti mano all'aratro, hai cominciato a essere discepolo, hai cominciato a seguire me, però hai dei legami ancora con cui non vuoi tagliare. Questo vuol dire voltarsi indietro. C'è un precedente illustre nella Genesi, no? Ve lo ricordate? Genesi 19, quando si esce da Sodoma, Lot e sua moglie. Ora la moglie di Lot guardò indietro e divenne una statua di sale, è un'immagine. Ma voltarsi indietro rende molto fragili. Quei legami che non hai spezzato con un passato che accarezzi come una possibilità sempre latente di ritornarci, ha perseguitato Israele tutti i 40 anni di deserto. Non sono entrati per questo nella terra promessa. Stavamo male quando stavamo peggio, stavamo bene quando stavamo peggio. Ma la pentola della carne, mai sentito parlare nell'esodo che fosse in Egitto una pentola, ma se mi fuori anche questa. Cioè, in difficoltà, nella difficoltà dovuta al crescere, perché sono i momenti, i passaggi fondamentali, no? Nella fede del popolo di Israele, quando non ha pane e deve credere che il pane gli verrà dato. È lì che rischia grosso Mosè, no? Il linciaggio. Non ha acqua. Sono quelli in cui dice: no, torniamo indietro, stavamo meglio, l'Egitto. Tanto che c'è un midrash molto bello degli ebrei, di un rabbino che dice: ha fatto presto Dio a tirar fuori gli ebrei dall'Egitto, ma quanta fatica a tirar fuori l'Egitto dagli ebrei, che gli era entrato dentro. Guardare indietro. Allora Gesù dice: no, non sei adatto per il regno, per questa nuova prospettiva, se mantieni un piede davanti all'aratro e un piede al tuo passato, alla vita di prima. Provate a far calare questo nella situazione di un battezzato adulto, perché è questa la situazione a cui il Vangelo si offre, no? Non sono i bambini che siamo noi, che si sono battezzati, che neanche lo sanno. Ma uno che dice: voglio diventare cristiano, però nello stesso tempo conserva modi di vivere, di pensare del passato. Non ha fatto la scelta per Gesù Cristo in maniera radicale. Gesù dice: o avviene davvero un passaggio, e allora ti fidi, allora entri nella prospettiva del regno, ma non puoi seguirmi in quella prospettiva che è totalmente nuova, volendo conservare atteggiamenti e legami con la vita di prima. uomo vecchio, Paolo tematizzerà questo in moltissime delle sue lettere, quando dice ai Galati: siete stati liberati, rimanete liberi, non tornate schiavi. Perché c'è sempre la tentazione di dire, quando seguire l'Evangelo comincia a costare concretamente delle scelte che cambiano la vita, la tentazione di dire: ma forse stavo meglio. Oppure di conservare, senza neanche dir nulla, atteggiamenti pagani. E in mente il Vangelo di questa mattina, no? Che è di Matteo, però nel discorso della montagna, lui ha un'espressione estremamente impegnativa e non facile da capire, quando Gesù dice: non date le perle ai porci, non gettate le cose sante, che sono il Vangelo, ai cani, perché non si rivoltino contro di voi e vi sbranino. Non è facile capirlo, ma provate a leggerlo alla luce di quello che ha appena detto Gesù, no? Dice: voi queste avete le cose sante, il Vangelo, il Regno, la prospettiva dell'appartenenza a Dio, il vostro Padre, eccetera, ma in un porcile, le conservate in un porcile, perché la vostra vita non è cambiata. Prima o poi vi ribellerete. Perché? Perché vi accorgete dell'inefficacia di questa fede e allora vi arrabbierete con Dio, perché non fa quello che dice, ma in realtà è che voi avete conservato queste cose sante dentro una vita non santa. E allora la ribellione è normale, ma no, ma non è colpa della parola, delle cose sante. Interessante questa lettura, capite? E sembra proprio essere illuminata da questo terzo caso in cui dice: se tu prendi mano all'aratro e una mano la tieni verso il passato, non puoi fare una riga dritta, non vale la pena neanche che tu venga a arare con me. Lascia questa e mettiti davanti, allora vedrai i frutti, e se no torna indietro. Come dirà Giosuè: scegliete oggi chi volete servire, i vostri dei, ma non quando siamo passati. Quando siamo passati, siamo passati, e allora passerà il Giordano alla stessa maniera, che non servirà neanche quello, perché non c'era ancora Gesù Cristo. Sarà la grande invocazione di colui che viene a cambiarci dentro, quella che nasce poi in tutto il cammino di Israele. Ecco allora la terza tentazione, che è sfidare Dio, buttati giù. È scritto così, corrisponderà. Non tentare il Signore. Cioè, prima voglio vedere e poi ti seguo. Capito? Prima voglio tastare se vale la pena e dopo lascio. No? Non funziona così. O ti fidi e io ti porto. Ma se tu vuoi star così, prima vedemo, 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 dopo muoio, quando che sono sicuro. Questo è mettere alla prova, è non credere, è semplicemente non credere. È uno che non crede perché non ha conosciuto, non può seguire. Ecco, allora vedete com'è bello trovare, no? La corrispondenza, tre tentazioni, tre modi di essere tentati come discepoli, posti all'inizio di un cammino, perché siamo all'inizio. E allora Gesù ci dice: beh, adesso che ti ho messo in chiaro la prospettiva, ti porto a superare queste situazioni con me, cioè vieni dietro a me, però nella chiarezza. E allora uno dice: non sono più uno che presume, ma uno che risponde, si fida e si lascia tranquillo.